9.30 puntuali, bentrovati amici di Radio Vaticana e di Facebook. Siamo anche in diretta, infatti, sulla pagina Facebook di Vatican News. Abbiamo ben due ospiti con noi per parlare di cure palliative, come facciamo spesso, in particolare però dal punto di vista della psicologia. Un tema davvero importante, vi sollecito fin da ora a condividere il link di questa diretta con i vostri amici, a porre le vostre domande sul fine vita, sulle cure palliative, in che modo la psicologia aiuta, ci aiuta e aiuta, lo diremo tra un attimo, anche i familiari di coloro che vivono gli ultimi attimi, gli ultimi periodi, insomma, l'ultimo periodo del loro percorso su questa terra. Ringrazio Don Carlo Abate, che è incaricato dell'Ufficio Pastorale Malati Anziani della Diocesi di Roma. Don Carlo, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie per essere tornato, invece una prima volta con la dottoressa Alessandra Genualdo, psicologa, psicoterapeuta da 22 anni, lavora presso l'Hospice Gemelli Medical Center. Dottoressa, grazie.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
E grazie, appunto, dicevo, a chi ci sta scrivendo, in particolare Maria Teresa, Maria Bruna e poi ancora Sergio, Rita, Flaviana, ci saluta Nicolò. Un buongiorno e un grazie per i temi che stiamo trattando, ci arriva in questo momento anche da Angelo. Dottoressa, iniziamo con la domanda che io mi pongo da quando conosco Don Carlo, ovvero: perché si decide di dedicare la propria vita, la propria professione, anni di studio, non solo alla psiche dell'uomo, il che è una bella scommessa, ma ad essere accanto a coloro che sanno che stanno per lasciare questa terra? Quanto è difficile, ma anche quanto è significativo per lei rinnovare, abbiamo detto 22 anni, questa sua missione, la definirei?
È una bella domanda. Ed è anche difficile rispondere a questa domanda. È il lavoro che ha trovato me e mi ha portato su una strada bella, una strada delicata, una strada dove ti senti onorato di camminare, perché tutti i giorni incontri persone, uomini, donne, famiglie, ragazzi, che stanno affrontando forse il momento più importante della loro vita. Questo tempo utile, prezioso, irripetibile. E quindi noi trattiamo con persone fragili, che sono in un momento di fragilità, forse per la prima volta nella loro vita, e ci avviciniamo con delicatezza. È questo che ci distingue. Sono persone che quando arrivano da noi hanno affrontato momenti bruttissimi, hanno sulle loro spalle terapie farmacologiche fallite, hanno sulle loro spalle momenti di benessere alternati a momenti di malessere assoluto, hanno sulle loro spalle tanto dolore. E quindi li accogliamo con delicatezza, mi viene da dire, mi viene proprio da usare questa parola oggi, e cercando di dare il meglio per loro. Innanzitutto cerchiamo, lo psicologo in questo caso cerca di capire cosa sanno loro, perché sono arrivati alle cure palliative, che informazioni hanno.
Quindi tra le prime cose che fate è comprendere anche il grado di consapevolezza del paziente.
Allora, le informazioni e la consapevolezza sono due affari distinti, che vanno avanti su due binari completamente diversi. Si può non avere l'informazione, ma arrivare ugualmente alla consapevolezza. Come si può avere l'informazione e non arrivare alla consapevolezza? Quindi sono due percorsi che vanno di pari passo. Però il primo approccio con il paziente, con la persona, direi che è proprio quello di individuare le informazioni, perché da lì ci possiamo muovere per aggiungere informazioni e per capire con quali tempi dobbiamo aggiungere queste informazioni, per poi accompagnare il paziente in questo percorso di consapevolezza, che è un percorso con dei tempi assolutamente indefiniti. E che cos'è la consapevolezza? È un po' come quando le informazioni dalla testa arrivano alla pancia, quando vengono digerite. Pochi giorni fa una paziente mi ha detto, durante un incontro, mi ha detto: sa, dottoressa, vi ringrazio per i farmaci che mi date, mi servono, ma io ho bisogno di tempo. Io devo chiedere scusa a mio figlio. Lui mi deve perdonare. È questa la consapevolezza. È quando la persona comprende che questo è un tempo utile per riconciliarsi con la vita, per dare un senso alla vita, perché noi in cure palliative parliamo di vita prima che di morte.
Parliamo di vita prima che di morte. Don Carlo Abbate, la consapevolezza è un qualcosa che tutti dobbiamo ricercare, non solo chi sta affrontando un percorso simile.
Ognuno di noi deve trovare il senso della propria esistenza, del proprio, non è una, del proprio essere, del proprio esserci, del proprio stare e soprattutto del saper stare, in un certo modo. Sono due termini, due dimensioni, consapevolezza e informazione, che noi adesso le stiamo circoscrivendo al mondo delle cure palliative, quindi in un momento molto delicato della vita, ma ognuno di noi nel suo agire quotidiano ha bisogno di armonizzare queste due cose, no? Consapevolezza. Ha usato prima una cosa, un'espressione molto importante, Alessandra, quando ha detto che comunque le persone con le quali la psicologa si imbatte hanno il dolore sulle spalle, ma il dolore poi penetra nel più profondo dell'anima, del cuore, investe la mente, investe il tuo io più profondo, no? Per cui l'assistenza spirituale e la psicologia in cure palliative, ho sempre usato questa metafora, sono due polmoni di un corpo, di un unico corpo, quindi devono essere assolutamente allineate, in armonia, per cui dalla mente si scende al cuore o dal cuore si sale alla mente, proprio per dare questo senso di consapevole, di consapevolezza del momento che stai affrontando. L'obiettivo è uno, in qualche modo trovare la strada per riconciliarsi, come ha già detto lei, con se stessi, con la vita, col mondo, con Dio, con quello che tu stai vivendo. Quindi,
dottoressa, arriva da Sara una domanda particolare, quelle che noi a volte definiamo scomode, ma a volte sente di non farcela, avrebbe bisogno di una mano, di un aiuto, qualunque esso sia.
Sono un essere umano, quindi sì. Ho i miei momenti di sconforto, ho il mio dolore anche, ho il mio coinvolgimento con i pazienti, con le persone che assistiamo. Questo è un lavoro che dà un grande sovraccarico emotivo, e si ha a che fare con il dolore, si ha a che fare con la perdita. È un po' il contrario di quello che ci insegnano quando ci formiamo, perché noi siamo abituati, studiamo, abbiamo per avere una professione che guarisce il paziente, che guarisce il malato, no? Il medico guarisce, lo psicologo guarisce, l'infermiere guarisce. Qua invece no, perlomeno non da un punto di vista fisico. E quindi è facile andare in sovraccarico. Per questo, diciamo, noi riserviamo molta attenzione agli operatori, a tutti noi, anche io sono un'operatrice, quindi sono a rischio, e per evitare questo sovraccarico emotivo, un po' come quando in un filo elettrico passa un eccesso di corrente e si brucia, ecco, anche l'operatore si può bruciare. Noi lo chiamiamo in termini tecnici burnout. Dobbiamo prevenire il burnout.
L'elettricista chi è in questo caso? Può aiutare anche la fede? Possono aiutare i colleghi, il confronto o a volte anche grazie dei familiari?
Allora, direi in prima istanza l'equipe multidisciplinare è il nostro contenitore, è il nostro strumento di cura per i pazienti e per gli operatori. Quindi noi ci muoviamo in equipe ed è un'equipe forte, un'equipe che merita anche un'attenzione, una cura, uno spazio anche di riflessione. La fede ci aiuta perché per ognuno di noi in maniera diversa è una guida, fa che il lavoro diventi anche una missione. Il grazie dei familiari ci dà calore, ci accarezza il cuore ed è un po' il senso nostro del lavoro, cioè come noi diciamo cerchiamo di dare ai pazienti e alla famiglia la possibilità di dare un senso alla vita, loro danno un senso al nostro lavoro, quindi ci riscalda il cuore.
I grazie dei familiari, il vostro supporto ai familiari, mi rivolgo in particolare a chi magari sta vivendo un'esperienza simile e all'ascolto in questo momento, questi operatori sono a servizio non solo dei pazienti, ma sono a servizio anche dei familiari. Quanto conta questo aspetto?
La famiglia diventa un po' una nostra alleata. Dobbiamo camminare con la famiglia per seguendo questo obiettivo comune che è il paziente. La famiglia è una famiglia distrutta, una famiglia stanca, è una famiglia dove è caduta, c'è stata in mezzo un'esplosione, quindi la malattia è un'esplosione che ha fatto saltare le relazioni, la comunicazione, i ruoli, ci sono figli che devono diventare genitori dei propri genitori, madri che devono diventare padri e non è un passaggio così semplice. C'è un signore che mi ha lasciato questa immagine. Mi ha detto, rispetto alla malattia, mi ha detto, sa quando facciamo i castelli di sabbia in riva al mare, tutti noi abbiamo fatto castelli, li facciamo, insomma, castelli di sabbia in riva al mare, sa quella forza di coesione che fa stare questo castello fermo, stabile? Ecco, è come quando arriva un'onda improvvisa, che non ce l'aspettavamo perché il mare è calmo e ci porta via un pezzo di questo castello e ti trovi lì con un castello a metà. Così si sente la famiglia, come se un pezzo va via. Quindi noi dobbiamo aiutare la famiglia a ricostruire, seppur in maniera diversa, un pochino più in là, con delle mura diverse, però dobbiamo ricostruire questo castello che si chiama famiglia.
Che bello sentir dire dobbiamo. Saluto Annalisa che vi ringrazia per la vostra presenza. Ancora Domenico, Andreina, ciao anche a te e un saluto a Matteo. Siamo in chiusura, Don Carlo, per concludere. Sono un dono questi operatori, che dono sono? A me sembrano un dono enorme, però lo chiedo a chi ogni giorno vive con loro.
Ma assolutamente sì, e credo che non ci sia molto altro da aggiungere a tutta la preziosità, la bellezza, la profondità, l'intensità e l'ampiezza di quello che Alessandra è riuscita a descrivere in modo molto semplice, e molto autentico, sincero, perché si sente che, no, ecco, è una che tocca la pancia del paziente tutti i giorni ed abbraccia, no, le famiglie in questo pezzo di sabbia che viene tolto dall'onda improvvisa. Chiudo con una battuta molto semplice. La famiglia, il paziente stesso, anche se a me non piace questa parola paziente, ma quella persona malata, mettiamola così, in cure palliative fanno parte, rientrano in prima persona nel processo assistenziale di cura. Non sono un oggetto esterno, ma sono un soggetto che interagisce con l'equipe medica e con tutto il team che supportano il loro dolore psichico, fisico, sociale, spirituale, eccetera, eccetera. Quindi è un percorso che si fa insieme.
Soggetti e non oggetti. Quanti stimoli, ma sono molto apprezzati anche dai nostri ascoltatori, posso dirlo. Ormai è quasi un mese che facciamo queste dirette, tantissimi messaggi oggi. Rosa Maria, complimenti alla dottoressa. Chi la incontra può affrontare i problemi in modo meno doloroso. E questo mi sembra uno dei complimenti più belli. E poi ancora Bruna, grazie per le vostre parole. Vi ringrazio anche Matteo. Roseli scrive, è un argomento tanto delicato quanto importante, lo vivete verso fratelli e sorelle, anche queste sono parole che hanno un significato. Io allora ringrazio Don Carlo Abate, incaricato dell'Ufficio Pastorale Malati Anziani della Diocesi di Roma, la dottoressa Alessandra Genualdo, psicologa, grazie, psicoterapeuta all'Hospice Gemelli Medical Center. Ringrazio tutti voi che ci state seguendo. Vi ricordo, se vi è piaciuta questa diretta potete condividerla ancora attraverso Facebook anche con i vostri amici. Grazie in regia a tutta la squadra, con Gianmarco Murroni, Gabriele Domenico e il nostro Daniele Giorgi, a MCR con capitanato da Vittorio Rossi. Noi torniamo domani a un altro orario in diretta su Facebook alle 8:18 con il presidente dell'Avis, parleremo di donazione del sangue anche lì.